Gli apostoli si avventurano in questo viaggio all'altra riva, un viaggio portatore sempre di una carica di mistero, di allegoria, di figura, di simbolo. Dobbiamo tutti andare all'altra riva. Bello quell'altro passo del Vangelo di Marco dove Gesù invita gli apostoli, dice: passiamo all'altra riva. In quell'altro contesto Gesù era nella barca, ci fu quella grande tempesta e lui dormiva e loro lo svegliarono. Questo in un altro contesto invece Gesù li raggiunge camminando sulle acque. Nel racconto di Luca sappiamo che Pietro, vedendolo camminare sulle acque, chiederà: se sei tu, fa che comanda che anch'io possa camminare sulle acque. E poi vi ricordate che dice: Signore, salvami, perché all'inizio camminava sulle acque, poi stava sprofondando. E con le sue brutte figure ci aiuta a noi a essere buoni cristiani, a non fidarci su noi stessi e a saperci fondare su di lui. C'è questa tempesta, ci sono questi apostoli che remano, ma finché Gesù non è nella barca non si conclude nulla, no? E possiamo leggere qui quella frase di Gesù: senza di me non potete fare nulla. Non solo senza di lui non possiamo far nulla, ma senza di lui nulla ha valore, nulla ha valore, senza di lui nulla ha valore. E senza di lui non giungiamo da nessuna parte. Le nostre rive progettate dai nostri desideri non le tocchiamo mai. Con lui tutto diventa spedito e tutto diventa già raggiunto immediatamente, perché con lui viviamo già nell'eternità. Già e non ancora. Durante questi giorni che abbiamo fatto in settimana la settimana della formazione della FIES, c'è stata questa professoressa della Gregoriana molto in gamba, Michelina Tenace, che ha fatto una bella conferenza, alla fine della quale ci sono state le domande, no? E c'era un sacerdote, fece questa domanda, che si sentiva il peso della sua pastorale, no? Della sua pastorale, che dice: ma cioè, lei ha detto tante cose belle, però ecco, teoriche, no? Astratte. Che tristezza quando la spiritualità viene cambiata, ciò che è di spirituale viene cambiato per astratto. Non c'è niente di più concreto, di più vero di ciò che noi crediamo, no, non c'è, lo ripeto, non c'è niente di più vero e di più concreto, di più reale di ciò che noi crediamo. La nostra fede è molto più vera di ogni realtà sottoposta al microscopio. Comunque questa sacerdote chiese: ma come facciamo con questi laici che lavorano, che insomma tribolano, che camminano, come facciamo a queste astrattezze a farle diventare nella loro vita di fatica? Beh, mi è piaciuta la risposta di Michelina, è stata veramente bella. E aiutandoli a capire che quella loro vita di ogni giorno, quelle fatiche, quelle gioie, quelle sofferenze, quei dolori, se li portano a Gesù nell'Eucaristia, hanno valore. Se non li portano, non hanno valore. Questa è la vita spirituale. Tutto è chiamato a diventare partecipe di Cristo, il quale dà valore anche ai nostri viaggi, ai nostri desideri, alle nostre speranze, ai nostri progetti. Quando sono uniti a Lui, consegnati a Lui, le nostre Oggi ho presentato a scuola la laicità, che cosa la spiritualità dei laici, in grande sintesi così, no? Allora, c'è un autore che ha detto una frase molto forte, no? Cioè, chi sono i laici? Noi siamo abituati anche a questo. Il cristiano chi è? Il cristiano è colui che rende presente il Cristo nel mondo, nelle relazioni umane, nella vita del lavoro, dello svago, è colui che rende presente. Ma questo autore ha usato una parola che dice la stessa cosa, ma la dice come un pugno in uno stomaco che ti fa capire l'importanza, la responsabilità, la grandezza di questo che poi viene riassunto nel portare tutto nell'Eucaristia, perché se io rendo presente il Cristo nella vita, significa che quella vita che io vivo la unisco a Lui nell'Eucaristia. E questo autore ha usato una parola che infatti anche tutti sono rimasti molto colpiti. Ripeto, il significato è sempre lo stesso, ma alle volte una parola ti dà un quid, una spinta. Dice, il cristiano è colui che in persona Christi agisce nel mondo per ricondurlo a Dio. Ci spiazza perché questa frase, in persona Christi, normalmente viene usata per il prete, no? Perché nel sacramento che celebra, non lo celebra nella sua persona, ma nella persona di Cristo. Non è il prete un rappresentante di Cristo, non è ministro nel senso di rappresentante, ma è ministro nel senso che rende presente nella sua persona la persona del Cristo. È qualcosa che si può realizzare solo nel sacramento, nella realtà umana e sociale non si può. Noi abbiamo le deleghe, abbiamo le rappresentanze, abbiamo le ambasciate, ma non abbiamo chi agisce in pepe. Questa è la potenza dello Spirito. Però dire che un laico agisce in persona Christi ci dà un senso forte. Poi lo abbiamo riflettuto, abbiamo visto che è vero anche che il laico ha questa potenza, perché se manca un sacerdote, un laico può battezzare. E allora, se battezza, battezza in persona Christi. Allora, ecco, questa potenzialità gli deriva dal fatto di essere battezzato. Essere inserito nel corpo di Cristo ci dà la capacità di rendere presente il Cristo nella nostra persona. È un mistero grande, il cui inizio lo abbiamo visto iniziando questa messa con l'Angelus che è stato suonato il mistero dell'incarnazione, che ci coinvolge perché lo stesso Cristo deve prendere carne, come diceva Elisabetta della Trinità, prolungamento dell'umanità del Cristo. Siamo chiamati a generare il Cristo nel nostro cuore e quindi essere padri e madri. La maternità spirituale si legge alla luce della fecondità del Padre del Cielo, che genera in noi lo stesso Figlio che Lui genera dall'eternità, che nel tempo ha generato nella carne Maria e che nell'oggi viene generato attraverso i sacramenti della Chiesa. E allora, ecco, questo viaggio che facciamo oggi in questa liturgia con gli Apostoli verso quest'altra riva, che è il viaggio della vita, il viaggio verso quella Gerusalemme celeste che non solo ci attende ma è presente nella trasparenza della fede. In ogni liturgia entriamo nel mistero della liturgia del cielo a cui partecipiamo, e il nostro, fra poco canteremo il santo, lo stesso canto, lo stesso inno che insieme con noi, o meglio noi insieme con loro cantiamo, con i nostri amici santi e beati del cielo. Allora chiediamo al Signore la grazia di approfittare di questi giorni di riflessione, di preghiera, in particolare sul tempo pasquale, di cui ieri Suor Mary ci ha dato qualche saggio di profondità, di comprensione e di gusto, di sapore. Ecco che in questi 50 giorni possiamo assaporare il gusto delle cose di Dio, delle cose del cielo, e vivere in questa dimensione terrena, come diceva Sant'Agostino, con le radici, come un albero le cui radici stanno in cielo e in cui invece i frutti stanno sulla terra. Noi siamo cittadini del cielo. Qua giù non ci stiamo per sbaglio, ci stiamo per vocazione e per far conoscere Dio e le sue cose. Non abbiamo altro motivo per stare qua giù che far conoscere Lui. No. Questa è la dimensione della Chiesa, è la vocazione universale di tutti i battezzati. Entrare nel mistero del Cristo che rivela il Padre, lo vuole rivelare al mondo, salvarlo, e salvare il mondo significa rivelargli l'amore del Padre che mi costruisce come figlio, mi genera come figlio, ed è questa la missione che tutti abbiamo ricevuto con il nostro battesimo e che nel tempo della Pasqua deve risuonare nei nostri cuori con una particolare gioia, un particolare entusiasmo, un particolare stupore, meraviglia, perché è veramente grande ciò che il Signore ci ha chiamato ad essere e a fare, no? Rivelare il volto del Padre, far conoscere l'amore non conosciuto, l'amore non amato. È chiaro che tutto questo, tutta questa carica di positività e di gioia nasconde l'altra faccia della medaglia, che è la partecipazione al dolore del Cristo, alle sofferenze del Cristo, perché innanzitutto questo amore non è conosciuto, questo amore non è amato, questo amore non è testimoniato, questo amore non è vissuto, e questa è la principale sofferenza che la Chiesa ha e che ogni cristiano che ama vive, la sofferenza della partecipazione all'amarezza di Dio, amore purissimo che chiede amore e non viene ricambiato. Che la Vergine Maria ci aiuti, perché queste due dimensioni, quelle della gioia profonda, della missione che abbiamo ricevuto di rivelare il volto di Dio e quella di partecipare al dolore del Cristo perché l'amore sia amato, siano stampate nei nostri cuori e vissuti in ogni liturgia eucaristica, in cui ci sono sempre queste due dimensioni, un immenso amore, un'immensa gioia e un immenso dolore. E come diceva Angela da Foligno, se noi focalizzassimo solo l'amore, moriremmo di amore. Se focalizzassimo solo il dolore che c'è in ogni liturgia, moriremmo d'amore. Grazie a Dio, diceva Angela da Foligno, l'amore mitiga il dolore mitiga l'amore e possiamo continuare a vivere. No. Ma ecco che questo incredibile amore e questo oceano di dolore siano stampati, fissati nel nostro cuore e mai scissi. Come unito il mistero di morte e risurrezione del Cristo, unito nel nostro cuore deve esserci la piaga del dolore e la gioia dell'amore. Mistero delle polarità che vengono armonizzate dallo Spirito Santo, unico, grande, equilibrista del discernimento, che ci permette di essere in questo infinito amore e in questo infinito dolore, nella gioia dei figli di Dio e nell'entusiasmo di coloro che sanno di aver ricevuto questa vocazione e già vivono, pregustano in ogni liturgia ciò che il Signore ha promesso loro. Amen.